Beh, ci siamo. Buonasera a tutti. La mia riflessione dal titolo di bilancio sociale si vuole articolare in queste tre parti. Innanzitutto vorrei richiamare alcuni aspetti caratterizzanti il sistema trasfusionale nazionale e regionale. Quindi passare allo strumento del bilancio sociale come strumento di comunicazione e di relazione, per poi individuare quelle che possono essere le implicazioni organizzative e gestionali di questo, legato a questo strumento. Allora, innanzitutto richiamerei quelli che sono gli obiettivi del sistema trasfusionale: autosufficienza, già indicati questa mattina, sicurezza trasfusionale sia per il donatore che per il beneficiario, il paziente, buon utilizzo del sangue e dei suoi derivati. La risorsa sangue che è la risorsa centrale del sistema trasfusionale, che, come appunto ricorda la legge, deriva dalla donazione volontaria periodica responsabile di soggetti donatori. È una risorsa limitata. Perché è limitata? Perché non tutti possono essere donatori, ma solamente chi possiede determinati requisiti imposti dalla sanità, dalla normativa. Richiede pertanto un utilizzo, essendo una risorsa limitata, richiede un utilizzo efficiente, quindi un impiego efficiente ed efficace nel perseguire gli obiettivi che si intendono appunto realizzare. Per cui elemento essenziale è l'attività di programmazione, di monitoraggio e di controllo, che è stata anche ricordata questa mattina dal dottor Grazzini del Centro Nazionale Sangue, attività di programmazione per quanto riguarda appunto l'autosufficienza, anche per quanto riguarda la qualità, la sicurezza, diceva il dottore, anche per quanto riguarda il consumo, no, il governo clinico dei consumi. Attività di programmazione, di monitoraggio e controllo che riguarda tutto il processo del sistema trasfusionale, processo che prende avvio dall'attività di promozione, dove il sangue appunto è, come bene privato ricordava il professor Sotte, gratuito grazie all'attività dell'AVIS, dell'associazione appunto per i donatori sangue, per cui poi, una volta donato, ecco che si avviano una serie di attività: raccolta, trasformazione, produzione di emoderivati, conservazione, attività che comportano una serie di impieghi di risorse e che assumono anche riflessi e impatti di natura economica, per poi ritornare ad essere poi distribuito gratuitamente ai pazienti beneficiari. Ora, in tutto questo processo, per cui ecco, è importante il discorso della programmazione, del monitoraggio continuo delle diverse fasi di attività. Come è organizzato e strutturato il sistema trasfusionale? Abbiamo appunto a livello nazionale quelli che sono gli organi, partendo dal Ministero della Sanità, con funzioni di indirizzo, di programmazione e controllo, per andare a poi ci sono appunto il Centro Nazionale Sangue, vari organi che appunto tutti voi conoscete, e per poi andare a quello che è, diciamo, il nostro contesto regionale. Abbiamo appunto a livello regionale il Dipartimento di Medicina Trasfusionale, il Centro Regionale Sangue, i centri trasfusionali 12 in tutta la regione, con altrettanto, insomma, un numero abbastanza elevato, però ecco, si potrebbe anche migliorare la situazione, di raccolta, unità di raccolta. Vediamo allora di concentrarci un po' sul nostro contesto e quindi sulla gestione, sul governo, no, del sistema trasfusionale nella Regione Marche. Il ruolo del Dipartimento: svolge attività di programmazione della produzione annuale di sangue, è preposto al coordinamento delle attività di raccolta di sangue e degli altri suoi componenti da parte dei centri trasfusionali operanti sul territorio, è preposto alla conservazione in staff col Centro Nazionale Regionale Sangue e alla distribuzione presso le strutture ospedaliere. Assicura la qualità e la sicurezza delle attività trasfusionali sia nei confronti dei donatori che nei confronti appunto dei beneficiari, no? Ecco, attività coordinate in modo centralizzato, acquisti come appunto ricordava anche il professor Sotte, rete viaria centralizzata per quanto riguarda il trasporto, no, del sangue dai vari centri, gestione informatica centralizzata, cioè informazioni sui dati relativi a tutti i centri trasfusionali operanti sul territorio, laboratorio unico centralizzato. Ecco, tutte queste attività che sono, diciamo, svolte, che fanno capo a questo dipartimento, lo vedono al centro di un insieme di relazioni, no? Si vengono a creare un insieme di relazioni con vari soggetti portatori di interesse di diversa natura, che vanno appunto dal donatore, dai donatori, alle associazioni dei donatori, operatori che appunto sono il personale interno, per poi ecco altri operatori, industria, ministero, insomma sono portatori di interessi differenti di natura sociale e non, e da questo sistema di relazioni e interdipendenze scaturiscono una serie di fabbisogni, di fabbisogni di flussi informativi di natura economica e non economica. Allora, proviamo un attimino a vedere quelle che possono essere le informazioni di natura economica. In modo semplificato ho provato appunto a vedere quello che potrebbe essere riferito a questo organo un bilancio, informazioni di natura economica che derivano dal bilancio cosiddetto tradizionale. Allora, in una situazione semplificata come ci troviamo ad avere? A produrre una serie di servizi, quindi agli utenti, una serie di attività che vengono prestate, quindi chiamiamoli in termini aziendalistici, flussi fisico-tecnici appunto di prestazioni, di attività, e impiegando una serie di risorse, prima in tutto gli operatori, personale interno, quindi fornitori di farmaci, di apparecchiature necessarie, di altri materiali che sono necessari per lo svolgimento di tutte delle diverse fasi, no, del processo trasfusionale. Questo cosa comporta? Comporta delle uscite monetarie, perché al di fuori dei donatori che comunque offrono, sono fornitori gratuiti, no, e gli altri appunto vanno, prevedono una corrispondenza di uscite monetarie. A fronte di questo abbiamo delle entrate dalla regione. Ora, in questa situazione, in questo ambiente, così come nelle organizzazioni non profit e negli enti pubblici in generale, che hanno appunto una vocazione intrinseca sociale, possiamo dire che l'equilibrio entrate e uscite, che informazioni può dare? Che tipo di informazioni può dare? Dà informazioni sulle risorse impiegate, no? Sulle risorse impiegate per svolgere l'attività. Però il fatto di raggiungere l'equilibrio entrate e uscite, ci può dare un'indicazione, può fornire un'indicazione sull'efficienza, sull'efficacia dell'organizzazione nel raggiungimento degli obiettivi prefissati? Ecco che possiamo dire che, a differenza di quanto avviene nelle realtà profit, in cui il reddito può essere considerato un indicatore sintetico, parziale, appunto, che mi dà un'indicazione anche sull'efficienza realizzata, prodotta, in questi ambiti non è sufficiente la sola informativa economica. Di conseguenza dobbiamo appunto vedere come sono state impiegate le risorse per raggiungere gli obiettivi. Ecco allora che bisogna integrare queste informative economiche. Lo strumento utilizzabile per integrare l'informazione economica, ecco, può essere rappresentato dal bilancio sociale. Bilancio sociale con cui è possibile appunto rendicontare l'impatto economico, sociale ed ambientale delle attività svolte da un'organizzazione nei confronti dei vari stakeholder. Bilancio sociale che ha un carattere multidimensionale, perché in pratica può offrire informazioni, può misurare l'attività realizzata sotto diversi profili, sotto diverse dimensioni. Vediamo quindi che con il bilancio sociale è possibile offrire per i vari interlocutori, i vari portatori di interesse, uno strumento di valutazione, attenzione, non autoreferenziale, ed espressivo della capacità dell'organizzazione di perseguire in modo efficace. Che significa in modo efficace? Cioè perseguire di raggiungere gli obiettivi prefissati in modo efficiente, cioè impiegando in modo ottimale le risorse per soddisfare, appunto, rispettare gli obiettivi prefissati e soddisfare le aspettative degli stakeholder. Vediamo che a questo riguardo, quindi, nel bilancio sociale, quale può essere il contenuto informativo? Che cosa andiamo a inserire, a proporre in questo documento? Innanzitutto possiamo ritrovare quelle che sono informazioni descrittive e esplicative. Di che cosa? Della mission, di quelli che sono i valori ispiratori, degli obiettivi che l'organizzazione intende perseguire e realizzare, della governance, della storia dell'organizzazione. Ma accanto a queste informazioni descrittive e esplicative, ecco che assume rilevanza la parte sulle informazioni di natura quantitativa e qualitativa, cioè informazioni sulle attività realizzate, sulle attività, sul lavoro svolto. E questo attraverso una serie, l'inserimento di indicatori. Parliamo di indicatori di efficacia, indicatori che mi danno la possibilità di vedere, di apprezzare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. A questo riguardo, quando parliamo di efficacia, possiamo anche precisare ulteriormente il fatto che l'efficacia può essere vista come efficacia interna, cioè l'organizzazione è in grado di conseguire gli obiettivi che si era prefissata, e questo dipende da quelli che possono essere i processi attivati all'interno. Però accanto all'efficacia interna è necessario, appunto, andare ad integrare quella che è l'efficacia esterna, cioè c'è coerenza, c'è corrispondenza tra le attività espletate, ciò che è stato fatto, con quelli che sono i bisogni dei destinatari, dei servizi, delle attività. Ecco, a questo riguardo è possibile anche qui individuare delle modalità per misurare l'efficacia esterna in termini di soddisfacimento della domanda, dei bisogni. Ma è necessario però poi andare a vedere anche il profilo qualitativo dell'efficacia esterna, cioè di come viene percepita l'attività svolta da parte dell'utenza. Attenzione che questo è molto importante nelle organizzazioni che producono servizi, perché come percepisce l'attività svolta un soggetto, un paziente, un ammalato, quindi che riceve un servizio? Ecco, qui non è facile, non sempre è facile misurare in modo quantitativo. Perché? Perché possono intervenire una serie di fattori, di elementi che possono influenzare la sua percezione, la situazione di malattia, la situazione emotiva, le relazioni che si vengono a creare con il personale di sanitario, di contatto. Per cui ecco, direi che quando parliamo di efficacia dobbiamo individuare diversi profili, diversi aspetti da considerare in modo integrato. Qui ho riportato alcuni esempi: efficacia in termini di output realizzato, ecco, raggiungimento degli obiettivi prefissati, percentuale di raggiungimento, appunto, degli obiettivi, di soddisfacimento dei bisogni nell'ottica dell'efficacia esterna misurabile. In aggiunta all'efficacia, poi, indicatori sono quelli di efficienza. Efficienza in termini di costi. Qual è il costo per le attività, per i servizi che sono erogati? E ancora in termini di rapporto input-output, risorse impiegate, ciò che si ottiene. Si misura con l'efficienza che cosa? La capacità di massimizzare l'output avendo un certo input dato di risorse. O ancora, minimizzare le risorse da impiegare dato un certo output da realizzare. Questi indicatori, naturalmente, questi strumenti vanno considerati insieme quando appunto un lettore di un documento nel dare una valutazione, nel dare un giudizio sull'operato. Facciamo qualche esempio. I dati sono delle semplificazioni, magari i numeri sono anche ridotti rispetto, però ecco un po' per capire quali possono essere le informazioni, no, che possono aversi inserite nel bilancio sociale. Indicatori di efficacia. Supponiamo di considerarli in termini di trasfusioni effettuate, quindi attività output. L'organizzazione può soddisfare quello che era l'obiettivo che si era prefissato, di realizzare un certo output di trasfusioni. Quindi nel 2007 1000, ripeto, sono dati molto simbolici. Trasfusioni richieste, quindi la domanda 1000, per cui mi trovo in questa situazione che è stata pienamente soddisfatta la domanda, no, di trasfusioni. Quindi l'efficacia è stata realizzata anche da un punto di vista esterno. C'è da vedere però come l'abbiamo raggiunto, abbiamo soddisfatto questa domanda, anche rispettando l'efficienza, cioè ottimizzando l'impiego di risorse. Ecco, quindi il discorso di collegare, no, i vari strumenti di misurazione. Nell'anno dopo mi trovo ad avere, le trasfusioni effettuate sono aumentate anche le richieste. Ecco però che se io ragiono in termini di output, posso aver raggiunto l'obiettivo di efficacia che mi ero prefissata, però poi andando a vedere il soddisfacimento della domanda, ecco qui che nel secondo anno non è stata pienamente soddisfatta, considerando il rapporto prestazioni fatte, quelle richieste. Quindi ecco, e ancora, in termini di efficienza, il costo di una trasfusione, ipotizzando 100, costo di una trasfusione, quindi quanto mi costa? Ecco, ho soddisfatto la percentuale al 100%, ho ottimizzato l'impiego delle risorse? Nel secondo anno ho avuto una crescita anche nel costo. Mi trovo a dover ragionare, secondo anno non sono stato efficiente, non sono stato efficace perché non ho raggiunto pienamente il soddisfacimento della domanda, però e poi ho avuto anche un aumento dei costi. Si tratta quindi, questi esempi servono per vedere come le informative vanno poi lette comunque congiuntamente. E questo, cioè informazioni di questo tipo possono anche a chi legge il documento apprendere come sono state impiegate le risorse. Naturalmente, una cosa, qui parliamo di indicatori, no? Indicatori, chi li definisce? Come sono definiti questi indicatori che vanno a misurare l'attività svolta? Naturalmente è importante in questo discorso il ruolo dei vari portatori di interesse, cioè andiamo a misurare quelle che sono le aree di interesse anche di quelli che possono essere definiti gli stakeholder chiave, no? Gli stakeholder, i portatori di interesse nei confronti dell'organizzazione. Ecco allora che a questo riguardo il bilancio sociale non è soltanto un documento che presenta una serie di informazioni, ma deve essere visto come il risultato di un processo di rendicontazione sociale, dove è previsto il coinvolgimento in diversi momenti e il dialogo, il confronto con quelli che sono i portatori di interesse principali. Partendo infatti dalla decisione di avviare questo processo, quindi di avviare la rendicontazione sociale, definire quelli che sono gli stakeholder, la mappatura degli stakeholder, individuare con essi quali sono le aree da sottoporre, da monitorare e quindi individuare gli indicatori che possono essere considerati, per poi procedere a quella che è, si va a monitorare le attività svolte e si pubblica il documento che è rimesso ancora una volta al confronto, al dialogo per avere degli input e dei ritorni con gli stakeholder. Allora, ecco, perché possa essere utilmente impiegato lo strumento come strumento di comunicazione, ma non solo, perché poi vedremo che ha anche una valenza carattere, diciamo, di gestione appunto strategica e operativa, il bilancio sociale deve essere non autocelebrativo, cioè indichiamo quelli che sono gli obiettivi programmatici, quelle che sono le risorse impiegate, quelle che sono le attività svolte, i risultati ottenuti, senza tralasciare quelle che possono essere anche eventuali criticità, che devono far sì che si possa poi procedere al miglioramento dell'organizzazione. Esaustivo nel senso che deve poter soddisfare le esigenze conoscitive dei vari portatori di interesse. Chiaro. La chiarezza riguarda sia la forma, il contenuto, cioè la possibilità che questo documento possa essere letto anche dai non addetti ai lavori. Ecco, è inutile scrivere un numero anche elevato di pagine che rischiano poi di rimanere inutilizzate. E ancor meglio, è necessario che le informazioni siano date, siano leggibili, siano chiare, tabelle, grafici, quindi che possano essere di immediata lettura, trasparente, sistematico. La sistematicità a cosa si riguarda? Facciamo riferimento, ecco, al caso, al Dipartimento regionale, no? In cui poi ci sono i vari centri trasfusionali che operano sul territorio. La sistematicità si intende nel senso che si dà informazioni sull'importo complessivo, il valore complessivo delle risorse impiegate, ma considerando anche poi le varie parti, le varie aree che confluiscono in modo sistematico in quello che è appunto il complesso dell'organizzazione. Comparabile. La comparabilità è un carattere molto importante, perché? Perché il documento deve essere confrontabile da un periodo all'altro per poter vedere, valutare eventuali cambiamenti, miglioramenti in itinere. Questa è la comparabilità nel tempo. Un altro aspetto però da sottolineare è la comparabilità nello spazio, cioè il fatto di poter confrontare le informazioni che vengono da questo documento con quelle di altre realtà similari, in modo da poter poi trarne delle informazioni utili per il miglioramento della propria attività. A questo riguardo però, ecco, abbiamo dei limiti. I limiti in che cosa risiedono? Risiedono nel fatto che non c'è una forma, una struttura di bilancio sociale, di modello di rendicontazione. Ci sono diverse linee guida, diversi standard di riferimento a livello nazionale e internazionale, che possono essere presi in considerazione. Ecco, quindi a questo riguardo non sempre è facile poter comparare strutture di realtà pur similari. Veniamo a quelle che possono essere le possibili valenze del bilancio sociale nel sistema trasfusionale. Come strumento di gestione strategica e operativa, come strumento di comunicazione. Come strumento di gestione strategica in che senso? Nel senso che può favorire ad accrescere la legittimazione, il consenso da parte dei portatori di interesse, quindi la fidelizzazione in quelli che possono essere gli stakeholder chiave, ma anche strumento di gestione operativa, nel senso che dal processo di formazione del bilancio sociale possono derivare una serie di input importanti, utili, per il miglioramento dei processi e dell'organizzazione stessa interna e dei risultati ottenibili. Come strumento di comunicazione? Come strumento di comunicazione, ecco che favorisce la trasparenza informativa, in quanto attiva una serie di relazioni bidirezionali con i portatori di interesse, nel senso che consente appunto di soddisfare quelle che possono essere anche le esigenze di accountability, di rendicontazione dei vari portatori, bidirezionale proprio per il fatto del dialogo che si viene a creare, del confronto. può rafforzare i legami con gli stakeholder chiave, quindi questo attraverso che cosa? Grazie alla trasparenza informativa. Crea relazioni continue con gli stessi, nel senso che si vengono a creare relazioni durante il processo di formazione del bilancio sociale, perché se ricordiamo il processo che abbiamo visto prima, no? Le varie fasi, ecco, c'è il coinvolgimento, la relazione dei vari stakeholder, ma non solo, coinvolgimento, relazione anche successivamente alla stesura per un feedback, no? Consente agli stakeholder la valutazione e il monitoraggio delle performance e allo stesso tempo agevola il ritorno delle informazioni e il feedback per l'organizzazione stessa. Naturalmente però perché si realizzi questo è necessario che il documento non sia occasionale, ma debba essere ricorrente, debba essere cioè redatto periodicamente, non realizzarlo un anno e poi, perché magari va di moda, per fare immagine e poi abbandonare il tutto. Per cui ecco, la ricorrenza, la periodicità della sua redazione. Quali possono essere gli influssi sulle organizzazioni e sulle procedure interne? Innanzitutto, il fatto di creare una struttura interna per la rendicontazione sociale, cioè all'interno dell'organizzazione si deve creare un gruppo in cui vi fanno parte persone rappresentanti degli organi di governo, responsabili delle diverse aree di funzione, delle diverse aree di rendicontazione che possono lavorare e continuare appunto sul processo di rendicontazione sociale. Attraverso il coinvolgimento si viene a creare del personale interno, si viene a creare diffondere una cultura condivisa per la rendicontazione sociale. Cultura per la rendicontazione sociale intesa come momento di crescita dell'organizzazione, come momento con cui si può migliorare l'attività svolta, come momento di responsabilizzazione. Si possono poi avere importanti, dal processo di formazione del bilancio sociale, possono derivare anche importanti informazioni per quelli che possono essere i miglioramenti dei processi interni, dell'organizzazione interna, della funzionalità stessa, dell'organizzazione nelle sue varie aree. Si possono attraverso il dialogo con gli stakeholder avere input per migliorare le azioni, rivedere le azioni future. Ecco, un elemento da considerare è quello di andare a vedere quelli che sono, quello che è il sistema informativo interno. Naturalmente avviare un processo di rendicontazione sociale presuppone anche una serie di dati, una serie di informazioni che debbono venire fuori dal sistema informativo. Quindi vedere il sistema informativo esistente è in grado, devono essere fatte delle integrazioni, dei miglioramenti e quindi questo rientra appunto in un riflesso che ha sull'organizzazione interna. Un elemento importante è quello del coordinamento, si viene a creare un coordinamento, un'integrazione tra bilancio e controllo di gestione. Più volte si è richiamata, anche appunto questa mattina, il problema della programmazione, del controllo, del monitoraggio. Ecco, con il bilancio sociale si viene a creare un'interazione continua con il sistema di controllo e gestione. E quindi è possibile migliorare il processo di programmazione. Perché? Perché da quelli che sono gli output, i risultati che vengono appunto dal bilancio sociale, è possibile poi utilizzarle per riprogrammare, per rivedere l'attività per il futuro. In sintesi, in particolare soffermandoci sul rapporto col sistema di controllo, ecco, nel controllo di gestione derivano importanti input, informazioni che portano a definire quelli che possono essere indicatori di efficacia e di efficienza, che trovano poi la presentazione dove nel bilancio sociale, quindi nel bilancio sociale noi andiamo a riportare i risultati ottenuti, misurati in questi termini, con appositi strumenti di misurazione. E si può riflettere su che cosa? Sull'impiego delle risorse, sulle attività svolte, sui risultati, confrontandoli con gli obiettivi. per poter poi che cosa? Ritornare a quella che è la riprogrammazione delle attività future. Una cosa per concludere, il sistema poi bene si allinea con quelle che sono le finalità del cosiddetto SISTRA, no? Del sistema unico informativo che è stato recentemente, no, previsto dalla normativa. Perché? Perché appunto in quel sistema sono previste una serie di dati, di informazioni finalizzati al controllo, al monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia. Quindi ecco, ben si allinea lo strumento del bilancio sociale con queste finalità previste anche dal legislatore.